ora è in onda Fuori dalla scatola. Commenti sgomenti di lingue taglienti. Conducono Enrico Buoso e Michele Di Bari.
E benvenuti cari ascoltatori alla nuova puntata di Fuori dalla Scatola. Come al solito qua con noi il caro giurista Michele.
Ciao Enrico, caro compagno musicista, come al solito c'è un tempo da lupi, cioè, sempre il cielo nero. Tempo,
però come al solito voi non potete vederlo, ma Michele è vestito benissimo, ha un maglione bellissimo.
Io voglio mettermi dei colori addosso perché tutto questo nero, il cielo, tutto questo nero che ci circonda, almeno mettiamo qualcosa di colorato,
ogni
brilliamo.
Riferimento a...
Certo. Non è puramente casuale.
Allora, nuova puntata. Oggi volevamo intitolarla con un titolo simpatico: Only Fash.
Only Fash, bellissimo.
Ok, dopo, come al solito, cari ascoltatori, capirete perché. Partiamo con un tema di attualità. Questa trasmissione si occupa di attualità, quindi. Poi voi ascoltatori, insomma, ascolterete questa trasmissione quando volete, ovviamente, però ci sono state le elezioni
amministrative, hanno visto coinvolto quasi il 10% dell'elettorato, perché comunque avevamo 6 milioni di italiani al voto, quindi insomma, un bel test politico.
Esatto. Sì. Cos'è successo? Non proprio belle notizie dal nostro punto di vista.
Allora, dal nostro punto di vista, che il nostro è fazioso e partigiano, ovviamente non sono buone notizie, ma in realtà che cosa è accaduto? E devo dirti che rispetto ai risultati ci sono delle valutazioni che secondo me dovremmo fare indipendentemente da ciò che è accaduto. Allora, quello che è accaduto comunque è che di fatto vince, almeno in questa prima tornata, poi vedremo i ballottaggi, nettamente il centrodestra. Quindi l'elettorato pare ancora essere in quella che viene chiamata dai politologi la luna di miele. Noi giuristi non la chiamiamo così, però insomma i politologi la chiamano luna di miele, ovvero quel periodo che intercorre tra il momento dell'insediamento di un governo e il momento in cui gli italiani non ne possono più. Quindi per adesso pare ancora che l'effetto Meloni, quindi l'effetto di questa maggioranza, dia dei frutti anche come riscontro a livello
quindi
amministrativo.
Quindi agli italiani gli piace ancora.
Gli piace a Garbatella. Ora, il punto qual è? Perché mi sono sorpreso? Perché mi lascia anche un po' perplesso? Perché parliamo comunque di un effetto, quello sulle amministrative, posto che insomma, si debbano usare tutti i distinguo, le amministrative non sono le politiche, va bene, però l'effetto che sembra avere questo governo è un effetto che però a mio avviso non si giustifica quando andiamo ad osservare le misure che il governo ha adottato fino ad oggi. Cioè, mi domando, questa luna di miele continua a perdurare perché questo governo è molto bravo a, diciamo, in qualche modo inondare mediaticamente il potenziale elettorato o cosa? Perché questo non me lo spiego. Cioè, abbiamo un grande riscontro per l'impatto mediatico della visibilità del governo, della stessa Giorgia Meloni, la quale appunto non perde occasioni per fare i video, poi adesso c'è pure il diario di Giorgia, che sono quelle cose che quando ero ragazzino io, le ragazzine compravano il Cioè, no? Quei giornaletti del cavolo, ecco, questa roba qui, ora...
Come le bimbe di Conte. Adesso
come le bimbe di Conte, esatto, queste stupidaggini qui, però dal punto di vista delle misure...
Dal punto di vista pratico qua...
Ma io non ho visto una misura che risponda alle esigenze della maggioranza degli italiani, non so tu, ma io non ne vedo neanche una.
No, a tal proposito, visto che parliamo di questo, di misure
concrete,
agli italiani gli piace questa Giorgia, però insomma un bellissimo post su Instagram di oggi di Jacopo Meglio, io penso sia un politico del
sì, sì,
PD,
è eletto del
PD, un ragazzo disabile, ma sì. Insomma non c'era bisogno di dirlo, insomma, perché non facciamo distinzioni assolutamente.
No, questo no, però devo dirti su questo perché è bene sottolinearlo, perché in questo caso non è una questione, diciamo, di classificazione, di merito, non è proprio una questione di merito, perché è un ragazzo che ha subito spesso la stigma sociale,
sì,
è stato spesso attaccato,
certo,
per la sua condizione fisica.
E poi di stigma sociale ne parleremo anche nei prossimi blocchi.
E devo dirti che invece ha sempre saputo tenere testa a quel tipo di commenti, a quel tipo di stigma, ed anzi si è fatto avanti e sta facendo valere come le sue ragioni, tanto è vero che è risultato eletto, quindi insomma è una persona seguita.
Allora, prima di leggervi, insomma, vi ricordo quello che sta succedendo in questi giorni. Tanti ragazzi universitari che per il caro affitti non riescono a trovare dei posti letto a un prezzo decente,
abbordabile,
abbordabile per le loro tasche. Jacopo scrive: il governo ha ritirato l'emendamento che avrebbe sbloccato ben 660 milioni previsti dal PNRR per gli alloggi degli studenti. Lo stesso governo da giorni sta attaccando anche attraverso la stampa le ragazze e i ragazzi che stanno pacificamente protestando contro i cari affitti. Se voi pensate che questa sia una forzatura, andate a vedere, perché io sto leggendo quello che succede.
Devo dirti che è interessante, guarda,
nei social, e c'è gente che li sta prendendo in giro,
certo.
Politici che poi vengono anche da situazioni familiari disagiate.
Ti dirò anche di più, che guarda, a me ha colpito molto la protesta degli studenti, però prima di parlare della protesta degli studenti vorrei dirti un'altra cosa. Non siamo solo di fronte a un governo che non sta stanziando fondi per rispondere a un'emergenza abitativa che non viene dall'altro ieri, viene da qualche anno.
Esatto, e quindi, non è solo per gli studenti.
Certo,
poi.
certo, assolutamente. Quindi assumiamo pure come dato, e quindi non facciamo polemica sterile, che il problema esiste da anni. Almeno dagli ultimi 5 anni noi abbiamo un problema abitativo in quasi tutte le città universitarie. Detto questo, però... Prima di venire su questo, voglio dire, anche altre misure sono state proposte da questo governo che hanno un impatto deteriore per una gran parte, certo, degli italiani. L'aumento della possibilità di utilizzare i voucher, in aumento in termini di denaro e aumento dei settori in cui possono essere utilizzati, il precariato.
Questo è un tornare indietro.
Assolutamente, l'allungamento dei contratti precari, senza la casualità. Quindi... L'abbiamo detto la volta scorsa, siamo di fronte a un governo che sta di fatto smantellando quei sistemi di welfare che erano stati messi in piedi, che sarebbero potuti potevano essere migliorati dall'attuale maggioranza di governo, che in realtà ha deciso semplicemente di disfarsene e tornare indietro di qualche anno. Ma tornando invece all'emergenza abitativa, a me ha colpito molto. Io ho visto che alcuni esponenti politici, parlo ad esempio del Movimento 5 Stelle, per cui di Giuseppe Conte, o come lo chiamava il suo amico Trump, Giuseppe, e Elly Schlein, sono andati a parlare con gli studenti, in particolare si sono recati alla Sapienza e hanno avuto qualche colloquio con loro, e devo dirti che non mi ha meravigliato la risposta che hanno ottenuto, e devo dirti anche di più, che non mi ha meravigliato la risposta che ha ottenuto proprio Elly Schlein, perché mentre Conte, diciamo, è passato un po' così in sordina, quasi inosservato, e comunque gli studenti hanno contestato, questi politici che facevano quella che loro chiamano la passerella, no? Ci siete, sì. Ma di fatto che cosa succede in concreto? Quello che però appunto mi ha stupito è stato il dialogo tra gli studenti ed Elly Schlein, perché gli studenti che cosa hanno fatto? Hanno contestato Elly Schlein dicendole: guarda che la situazione che si è venuta a creare non è stata posta in essere da questo governo, non esiste appunto da quest'anno, esiste da buoni 5-10 anni. E negli ultimi 5-10 anni c'era un partito al governo di questo paese che mai aveva vinto le elezioni, ma che comunque era al governo, ed era il Partito Democratico. E quindi ovviamente gli studenti hanno chiesto ad Elly Schlein: dacci la possibilità di crederti, cioè ok, sei arrivata, sei il nuovo che avanza, ma il tuo partito ha un pedigree che a noi non piace affatto. Quindi mi ha stupito molto. Però tornando a noi, quello che mi domando...
Poi di Elly Schlein parleremo ancora.
Poi di Elly Schlein parleremo ovviamente, ma... Quello che appunto a me stupisce è come mai non ancora, cosa deve accadere ancora affinché l'elettorato cominci a darsi una wake up call, una svegliata, perché di fatto questo governo non sta attuando nessuna politica che va nella direzione di migliorare la condizione né del ceto medio né dei ceti meno abbienti, anzi va esattamente all'opposto.
Allora, conosci l'espressione ragionare per partito preso? Io penso che ormai gli italiani ragionino così, nel senso che anch'io non mi spiego se no come faccia uno a non accorgersi di quello che sta facendo questo governo, e chi l'ha votato dice: insomma, io sono sempre stato di queste idee qua, quindi voto questi e non
sì,
voto
io
gli
non
altri.
E siamo d'accordo, ma io non mi spiego, Enrico, ed è questo veramente che mi lascia perplesso. Io posso capire il voto ideologico, il voto di parte, ma voglio dire, è un po' come se tu tifi una squadra di calcio, no? Tu puoi tifare una squadra di calcio, andare allo stadio, fare il tifo, ma se a un certo punto la tua squadra di calcio si comporta in modo, diciamo, disdicevole, le perde tutte, i suoi giocatori fanno gestacce alla curva che li dovrebbe sostenere, insomma, la gente se ne va, non è che li sta lì, non li segue a tutti
sì,
i costi, no, perché alla fine uno è lì per vedere uno spettacolo e gli deve piacere. Ora, qui parliamo di un governo che sta attuando misure ed è votato, questo è quello che a me stupisce, è votato anche dalla classe operaia, ed è un governo che sta dicendo a quei lavoratori che l'hanno votato, lasciamo perdere quelli che si sono astenuti, ma quelli che l'hanno votato, non vi preoccupate, ci pensiamo noi a smantellare tutti i diritti sociali esatto. acquisiti, e poi quando vi sveglierete sarà troppo tardi.
Ed è per questo che io penso che i tifosi di questa squadra siano in questo momento ciechi e sordi. E non vedano e non sentano.
E ti dico anche di più, io mi domando come può una persona di media intelligenza, non chiedo media intelligenza, anche sufficiente intelligenza, non capire che avere un ministro della Repubblica, e parlo dell'attuale ministro Matteo Salvini, che di fronte alla notizia che un giornalista da 40 anni in Rai viene di fatto mandato a casa perché il mood è cambiato, come non succedeva dai tempi di Berlusconi, quando venivano mandati via i giornalisti scomodi, ecco, questo sta risuccedendo, riviviamo sempre.
Che poi gli hanno fatto un favore perché va a prendere un sacco di
per
soldi.
Per l'amor di Dio, però il punto è, stiamo rivivendo lo stesso schema.
Sì.
Le destre occupano il potere e eliminano il dissenso, per esempio, dalla TV pubblica. Ora, quel ministro lì ha commentato, non so se su Twitter o su Facebook, belli ciao. Belli ciao è un'offesa, è un'offesa non tanto alla presa in giro a Fabio Fazio, sta usando una canzone, la sta ovviamente storpiando, che è Bella Ciao, che diciamo non dovrebbe nemmeno pronunciare, è una persona che non dovrebbe nemmeno pronunciare quella canzone, il titolo di quella canzone lì, perché non gli appartiene, non è della sua storia.
Sai che mi piace tantissimo quando ti scaldi, perché vabbè, poi le puntate prendono
esatto, una piega terribile.
Allora, prima di lanciare la canzone e poi passare al secondo blocco, vi do il solito numero a cui vi chiediamo ogni volta, insomma, di lasciarci i vostri commenti, i vostri feedback, offese,
esatto.
eccetera, eccetera.
E quanto altro?
375-79-479-770. La Teresina e non ci vedo bene, vabbè insomma dai, invecchiamo tutti.
Stato sabotato da questo governo.
Sono stato sabotato da questo governo. Vi lascio a questa canzone di un gruppo americano degli anni 90, primi anni 2000, i POD. La canzone è Youth of the Nation, che parla appunto di gioventù e si può un po'...
Ottima
rapportare
scelta.
A quello che abbiamo detto degli studenti e dei giovani che non stanno ricevendo un bellissimo trattamento di questi tempi. Quindi vi lascio ai POD, Youth of the Nation.
I would've known, cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware, I just did what I always do. Every day the same routine before I skate off to school. But who knew that this day wasn't like the rest? Instead of taking the test, I took two to the chest. Call me blind, but I didn't see it coming. Everybody was running, but I couldn't hear nothing except gun blast. It happened so fast, I didn't really notice. Did the white survivor class? Maybe this kid was reaching out for love. Or maybe for a moment he forgot who he was. Or maybe this kid just wanted to be hugged. Whatever it was, I know it's because we are. Was given the world with every chance to excel. Hang with the boys and hear the stories they tell. She might act kinda proud but no respect for herself. She finds love in all the wrong places. The same situations, just different faces. Change up her pace since her daddy left her. Too bad he never told her she deserved much better. Johnny boy always played the fool. He broke all the rules so you would think he was cool. He was never really one of the guys. No matter how hard he tried, at the thought of suicide, it's
and don't take away the pain that I feel inside. I'm tired of all the lies. Don't nobody know why. It's the blind leading the blind. Guess that's the way that the story goes. Will it ever make sense? Somebody's gotta know. There's gotta be more to life than this. There's gotta be more to everything I thought exists.
State ascoltando Fuori dalla scatola con Enrico e Michele.
E ben ritrovati ascoltatori, questa era Youth of the Nation.
Grazie per la dei canzone, POD.
Grazie Michele, sembra che sei buonissimo ogni volta.
Oh, fai, hai dei buoni gusti, fai delle scelte giuste, che ti devo dire?
Dopo ti do i soldi che ti ho promesso. E, allora, proviamo ad azzerare un po' quello che ci siamo detti prima. Stavamo parlando delle azioni del governo, dei risultati delle elezioni, eccetera, eccetera. Facciamo in modo che non sia colpa di questo governo se le cose vanno in un certo modo, ma proviamo a pensarla dall'altra parte. C'è un'opposizione che forse è un po' debole.
Allora, beh, diciamo che la verità, io sinceramente Enrico qui non parlerei nemmeno di debole, a parte che non parlerei di opposizione, nel senso che ecco, distinguerei tra due categorie. Da un lato vi è la non opposizione. Quando parlo della non opposizione parlo di Calenda e Renzi, che diciamo sembrano fare la gara a chi può sostenere numericamente questo governo. E tornerò poi su Renzi e Calenda, perché secondo me è emblematico il comportamento di questi due soggetti politici. Ma parlando invece di opposizioni, non c'è una vera opposizione, ma non c'è una vera opposizione per una questione numerica. Nel momento in cui tu hai in un Parlamento come quello attuale, dove i numeri sono già risicati perché abbiamo soltanto 600, no, tra deputati e senatori. Ora, nel momento in cui tu hai all'opposizione, cioè che non fanno parte della maggioranza che attualmente sorregge questo governo, tre formazioni politiche che parlano, almeno così sembra, tre lingue diverse, per cui abbiamo il Partito Democratico, abbiamo il Movimento 5 Stelle e abbiamo Italia Viva Azione, ecco, diventa molto difficile organizzare l'opposizione, perché organizzare l'opposizione vuol dire riuscire in qualche modo a mettere i bastoni fra le ruote nei lavori d'aula. Quando parlo di lavori d'aula vorrei che si capisse che cosa vuol dire. Il Parlamento non funziona, diciamo, come potremmo immaginarci, con una discussione in plenaria e quindi, non so, tutti e 400 i deputati, tutti e 200 i senatori, tutti insieme. No, funziona attraverso delle commissioni, quindi diciamo raggruppamenti più piccoli di parlamentari che lavorano sui testi di legge da doversi approvare.
Certo.
In quelle commissioni, se l'opposizione è compatta, può ottenere molto. Perché? Perché spesso la presidenza delle commissioni viene data alle minoranze, quindi e la presidenza di una commissione può determinare di cosa si discute, come si discute, ma soprattutto i voti. Ci sono meno parlamentari, si può discutere, diciamo, in modo più ravvicinato, e se si creano delle correnti trasversali su alcuni temi, penso ad esempio al diritto allo studio per gli studenti, nulla vieta che un'opposizione compatta riesca a recuperare qualche parlamentare della maggioranza e lo convinca della bontà della sua proposta, e a quel punto si riesce anche a produrre una proposta alternativa rispetto a quella dell'attuale maggioranza. Questo accade però se l'opposizione è un'opposizione che è in grado numericamente di contare qualcosa, perché può proporre in base ai suoi numeri delle proposte. Non solo, può anche fare il cosiddetto ostruzionismo, cioè può mettersi di traverso presentando disegni di legge, presentando emendamenti, presentando interrogazioni, insomma può rallentare i lavori. Quindi a fronte di questo la maggioranza può sentirsi in qualche modo, non dico costretta, però più incline a dire accettiamo qualche proposta, modifichiamo un po' il tiro per evitare di rallentare i lavori d'aula. Quello che però accade oggi è che, avendo appunto un'opposizione così frammentata, è un'opposizione che numericamente non conta nulla, poco o nulla. Peraltro, come ti dicevo, non è una opposizione che appunto si mette in alternativa rispetto alle proposte di questo governo.
Ma mettono in alternativa fra di loro.
Si mettono in alternativa fra di loro, e l'altra cosa che fanno, almeno alcuni di loro, in realtà si pongono come interlocutori. Cioè si pongono come interlocutori alternativi rispetto agli attuali parlamentari di maggioranza. E qui
che su alcune proposte ci può anche stare, però...
Dipende, cioè nel senso, se si sta proponendo, che ne so, di modificare la legge sul fine vita, insomma su temi etici, si possono... Io ricordo all'epoca, per esempio, la famosa legge 40, quella sulla procreazione assistita, lì io ricordo le donne di tutti gli schieramenti politici, dalla destra alla sinistra, votarono contro, perché era una legge che penalizzava le donne, la legge 40, e fu infatti poi diverse volte dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Lì ci fu uno schieramento amplissimo che andava dalla destra alla sinistra e votarono tutte le donne contro. Ora, può capitare che su temi etici ci si venga incontro o si sia tutti in opposizione. Però su altri temi, faccio un esempio, si sta oggi paventando l'ipotesi di modificare l'assetto costituzionale per giungere a un presidenzialismo, anche se non sappiamo che cosa sia, perché non ci hanno spiegato cosa vogliono. Non si capisce se si vuole eleggere il Presidente del Consiglio direttamente, se si vuole eleggere il Capo dello Stato direttamente, se si vuole mantenere il Capo dello Stato così com'è, con un Presidente del Consiglio eletto direttamente, che però deve godere anche della fiducia del Parlamento. Insomma, non si sa nulla.
Ma queste sono buttate per da dare in pasta a quelli che dicono...
Guarda, non lo so, sai perché...
Non votiamo mai il Presidente.
Guarda, non lo so, perché in realtà questa proposta la presenteranno. E devo dirti di più, che secondo me la presenteranno in diciamo opposizione a un'altra questione. Non è un caso se Fratelli d'Italia oggi parla del presidenzialismo. Ne parla quando siamo, diciamo, in un iter ormai avanzato della legge che dovrebbe devolvere maggiore autonomia ad alcune regioni, come la Regione Veneto, cioè la cosiddetta autonomia differenziata, che sposterà gli equilibri, cambierà l'assetto istituzionale e costituzionale. Avremo per la prima volta le cosiddette regioni previste dall'articolo 116, comma terzo della Costituzione. Cambieranno anche il riparto, diciamo, dal punto di vista finanziario tra il centro e la periferia. Il fatto che Fratelli d'Italia storicamente è un partito accentratore, insomma, sono figli di una certa storia che non aveva mai visto di buon occhio le regioni. Insomma, diciamo che i loro parenti più lontani, anziché far votare i territori, ci la mandavano il podestà. Ok, quindi non ce l'hanno proprio nel sangue l'autonomia differenziata. Ora, proprio oggi loro si svegliano e dicono però bisogna votare per il presidenzialismo, cioè per avere un premierato forte e in antitesi a delle autonomie che si andrebbero a creare. Quindi io non sono così, diciamo, scettico rispetto al fatto che presentino la proposta. Voglio capire che proposta presenteranno. Quello che però mi ha stupito è che di fronte a una proposta ancora così fumosa ci siano stati alcuni partiti, come appunto Azione o Italia Viva, che hanno detto subito sì, ma noi siamo pronti, noi vogliamo il sindaco d'Italia, o stupidaggini di questo tipo.
Poi Azione e Italia Viva stanno diventando un po' una barzelletta, perché sento Calenda che va sui giornali a dire ma Renzi mi ha rubato questo.
No, sono terribili, guarda, posso dirti, sono terribili. E Italia Viva e Azione sono l'esempio di come non si dovrebbe fare politica, e voglio essere molto chiaro su questo. Questo tipo di atteggiamento, quello per cui tu prendi i voti dall'elettorato con una lista, con una formazione politica, poi appena siedi in Parlamento ti dividi, è il tipico atteggiamento che allontana l'elettore dal voto, dal seggio, perché non c'è più credibilità. Cioè tu dai il tuo voto, quindi il tuo mandato di rappresentanza, a una lista che ti ha promesso qualcosa, e nella fattispecie Italia Viva e Azione avevano promesso che si sarebbero fusi creando il cosiddetto terzo polo. In realtà, appena arrivati in aula, poche settimane dopo, si sono divise.
No, cosa? Hanno creato il terzo e il quarto polo.
E se il terzo e il quarto polo, cosa che però, devo dire la verità, ci stupisce, almeno a me, stupisce molto poco. Perché? Perché siamo di fronte, ad esempio, a un soggetto come Matteuccio Renzi, il quale è noto per le divisioni, è noto per i cambi di idea abbastanza repentini. Quello che però mi fa sorridere è, insomma, insieme valevano il 7%, no? Poco meno del 7%. Divisi non varranno nulla. Non varranno nulla ed esistono solo ed esclusivamente perché c'è oggi una maggioranza abbastanza stabile che fa sì che loro non debbano ritornare di nuovo al voto, perché altrimenti sarebbero destinati dell'estinzione, a scomparire, cosa che, non ti nascondo, io mi auguro prima o poi che accada. Venendo però alle quelle che potrebbero essere le vere opposizioni, quindi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, qui c'è un problema. Il Movimento 5 Stelle, non devo dirti la verità, non si sente più, cioè non si capisce più che cosa stiano facendo quei parlamentari. Giuseppe Conte sembra aver perso un po' smalto voce, non lo so, vedremo che cosa accadrà. Sicuramente il Partito Democratico, che dovrebbe essere il partito...
Non sanno più chi attaccare e chi fomentare.
Esatto, penso che sia questo il problema. Non c'è più un nemico, non c'è più Roma Ladrona, perché sono diventati loro la Roma Ladrona, no? È un po' come la Lega di Bossi, esatto. La Lega di Salvini. Ora, quello che però mi stupisce di più è appunto il comportamento ancora così ondivago, così ambiguo del Partito Democratico, del quale non capiamo ancora una posizione certa.
Di ZTL,
ma il punto è, vorremmo capire meglio e di più quali sono le posizioni del Partito Democratico. Devo dirti che ho colto con molto favore e chapeau la scelta di Cottarelli, il quale, non so se tu hai ascoltato quello che è accaduto, ma Cottarelli è uscito dal PD e si è dimesso. Si è dimesso e gli hanno chiesto: ma perché si è dimesso? Lei è un parlamentare, non c'è il mandato imperativo nel nostro paese, lei poteva decidere di cambiare gruppo parlamentare. E lui ha risposto, come pochi penso i politici avrebbero fatto in Italia: non sono stato eletto all'uninominale, la gente non ha votato me, io sono stato eletto a proporzionale, quindi hanno votato il Partito Democratico. Se io esco dal Partito Democratico devo lasciare il seggio. Beh, no, questo è un signore, assolutamente un signore. Certo, una primula rossa, qualcosa che non esiste nel nostro panorama politico.
Comunque, allora, chiediamo anche ai nostri ascoltatori, secondo voi, cosa dovrebbe fare, insomma, l'opposizione o quello che ne resta per contrastare quello che sta succedendo.
Ellie, svegliati.
375-7949-770. Vi lasciamo con... in questa trasmissione ci piace un sacco De André.
Esatto, è vero, è vero.
Mettiamo una canzone appunto di Fabrizio De André, Bocca di Rosa, perché poi andremo a parlare...
Capiremo perché.
Sì, nel terzo blocco di cose interessanti e un po' tristi,
sì,
e
esatto.
Di stigmi che come possono esserci per i giovani, ci sono anche per altre
categorie. Certo.
Quindi Bocca di Rosa di Fabrizio De André.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. (Susurra)
Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
E ben ritrovati, cari ascoltatori. Questa era Bocca di Rosa del grande Fabrizio De André.
Una bellissima canzone.
Che artista che in realtà io sto riscoprendo dal punto di vista musicale, perché ho sempre adorato le sue canzoni dal punto di vista poetico,
certo,
lirico, così, però insomma, grande artista. Se non lo conoscete, ma penso che sia un po' improbabile, certo, andate ad ascoltarvelo. Bocca di Rosa parla di una prostituta.
Sì.
E noi non vogliamo parlare di prostituzione, ma vogliamo parlare di qualcosa di stigmi sociali,
certo.
Per questo abbiamo intitolato la puntata Holly Fash, che è un gioco di parole con Holly Fans.
Esatto.
Qualche giorno fa, insomma, l'avvocata Alessandra De Michelis è stata sospesa dall'ordine degli avvocati perché
per ben 15 mesi,
ha postato delle foto, a detta di chi l'ha sospesa, osè, sui suoi canali social, Instagram.
Sì, diciamo che nella sua vita privata, insomma,
esatto,
le piaceva appunto
sui suoi social,
scatti,
diciamo,
certo,
così. Adesso, insomma, questa è una cosa, non so se questo si possa ricollegare a tutte le cose che abbiamo detto prima, insomma, sui malatempora che stanno currendo in questo periodo, però è una cosa che io trovo gravissima.
Ma è gravissima, e ti dirò anche di più, che a me la cosa che lascia sconcertato è che l'ordine ritenga in qualche modo non decoroso che una persona nel suo tempo libero, quindi al di fuori della sua professione, possa dedicarsi anche ad altro, in questo caso a farsi delle foto perché a lei piace, quello che vogliamo, e per cui trovi questo non dignitoso, non compatibile con la professione.
Poi ti interrompo, scusami, sì, potremmo fare una trasmissione su la società, il culto della bellezza e la scatola della bellezza.
Certamente, sì.
Però ne parleremo ce ne sarebbero di cose da dire.
Certo, certamente, però quello che a me appunto lascia perplesso è che l'ordine degli avvocati dichiara e quindi sospende questa donna avvocato, la sospende perché non decoroso il comportamento che lei assume sui social network. A me quello che però lascia perplesso è: ma come mai l'ordine degli avvocati si sveglia rispetto a delle foto che poi non sono nemmeno così osè, da quello che si capisce, sono insomma delle foto pseudo-artistiche che si autoproduce, e non trova invece, non prende una posizione, non dice una parola quello stesso ordine per qualcosa che davvero non è decoroso, cioè gli stipendi che vengono dati oggi agli avvocati, in particolare molto giovani, che vengono di fatto sfruttati, ma veramente sfruttati, è la servitù. Cioè, parliamo di compensi che vanno dai 300 ai 400 euro.
E non parliamo degli avvocati quelli già...
No, insomma, parliamo proprio della maggior parte degli altri avvocati, cioè i ragazzi appena laureati o comunque magari laureati da qualche anno, ma che non riescono ad aprirsi uno studio proprio e che vengono trattati con veramente paghe da miseria,
sì,
compensi da miseria.
Senza generalizzare, perché insomma io non conosco tutti gli avvocati giovani che stanno facendo praticantato,
certo,
eccetera eccetera, però ho degli amici che vanno a fare le fotocopie o che vanno a fare il caffè, non è certo la situazione ideale per imparare.
No, e soprattutto, ripeto, quando i compensi sono di questo tipo, cioè molto bassi, ecco, io su questo, fossi l'ordine degli avvocati, prenderei una posizione, perché questo è davvero indecoroso, questo è indegno, questo non è compatibile con la funzione. Poi ti dirò, la cosa che a me lascia perplesso è, ma insomma, di nuovo,
una delle tante cose che lascia perplesso è,
dobbiamo discutere e dobbiamo opinare sulla libertà di una donna di fare ciò che crede con il suo corpo, E parliamoci molto, molto chiaro, qual è l'incompatibilità nel fare una foto, mostrarsi e ricoprire la funzione di avvocato? Perché non parliamo di una funzione, diciamo, pubblica per la quale, che ne so, è richiesto un determinato tipo di decoro o a me non pare, di questo, su questo non sono affatto d'accordo, ma mi domando,
e poi,
anche
di questo
qual
discutevamo,
è il non decoro?
Discutevamo, cioè, anche prima esattamente che cos'è il... chi decide dove arriva il decoro?
Appunto.
Chi codifica questa cosa?
Appunto, e poi mi domando anche, ma ripeto, qual è il problema? Il problema è che una donna mostra se stessa, siamo ancora in quel periodo storico lì dove se una donna mostra se stessa allora è per definizione frivola, e se è frivola quindi è poco seria, e se è poco seria allora non può fare l'avvocato, che è professione seria.
E poi se fosse stato un uomo o se fosse stata non piacente,
esatto,
magari,
esatto, avremmo fatto lo stesso tipo di osservazioni, ci saremmo trovati con lo stesso tipo di problema. Ecco, io mi domando quando arriveremo in quel momento storico della storia in cui le donne potranno disporre liberamente del proprio corpo senza che gli uomini, perché di solito di questo si tratta, sì, gli uomini giudichino rispetto a questa espressione di libertà. E mi spingo, e qui mi tolgo.
Posso
dal
dire
caso.
Una cosa proprio, sì, brutta, tranchante? Sì. Secondo me molti uomini vogliono le donne puttane, ma solo quando vogliono loro. Possiamo dire così? Scusate il linguaggio,
ecco,
mi scaldo anch'io a volte. Guarda, su questo.
Io non arrivo magari fino a questo punto, però ti dico, quello che a me lascia perplesso è questo. E usciamo un attimo dal caso...
Non che questa donna
sia una prostituta,
che la consideri tale,
anzi... E ti dirò di più, usciamo un attimo, accantoniamo per un attimo il caso De Michelis, che però riguarda comunque la libertà dell'utilizzo del proprio corpo, per cui di farsi una foto. Ma io la voglio estremizzare ancora di più, quindi usciamo da questo caso che non riguarda questa persona e proviamo a parlare di un altro tema, che è quello appunto della prostituzione, quindi dell'utilizzo del corpo della donna. Ora, qui siamo da sempre divisi tra, diciamo... chi è a favore della legalizzazione, chi invece la vorrebbe criminalizzare o comunque restringere ancora di più le maglie. Io però mi fermo ancora prima, cioè faccio un passaggio, faccio un passo indietro rispetto alla questione legale o non legale, criminalizzare o non criminalizzare, ed è: siamo di fronte all'utilizzo del proprio corpo da parte, in questo caso, per esempio, della donna, delle donne. Ora, potrà una donna scegliere come disporre del proprio corpo, posto che sia libera? Cioè, posto che la scelta è libera, non motivata da ragioni economiche, non motivata da ragioni legate allo sfruttamento da parte di un soggetto terzo. Ma se una donna vuole disporre del proprio corpo, potrà o non potrà farlo? E soprattutto è l'uomo che deve decidere quando una donna può o non può disporre del proprio corpo? Io penso che la risposta a questa domanda sia no, e
penso che la donna
possa decidere,
anzi,
in modo del
sono
tutto,
sicuro che è no.
del tutto, diciamo, normale, naturale, di disporre del proprio corpo.
Non so se ti ricordi, Michele, un caso simile di una ragazza ventenne, insomma, dai 20 ai 30, che lavorava a Gardaland, che era stata sospesa o no, addirittura licenziata.
Sì, o non era stato rinnovato il contratto, insomma.
Perché avevano scoperto che aveva un profilo OnlyFans, certo, appunto, e diceva, va bene tutto, però io faccio più soldi con OnlyFans che a spaccarmi,
certo,
il culetto a,
ecco,
fare,
io dico,
a lavorare a Gardaland.
Esatto, io su questo dico, e lo dico con molta onestà, e comprendo che la mia posizione non sia una posizione, insomma,
oggi sono volgare, scusate.
Siamo da Osteria Selvaggia, peggiori bar di Caracas. No, però voglio dire, tornando a noi, io capisco che la mia posizione sia una posizione magari un po' estrema rispetto al fenomeno, però io sono dell'idea che, indipendentemente dal fatto, diciamo, dal come si giudica il fenomeno, quindi da come si giudica l'eventualità di poter usare il proprio corpo per averne in qualche modo del ritorno economico, io sono dell'idea che se uno appunto lo decide liberamente, lo può e lo deve poter fare.
Sono d'accordo.
Tanto è vero che io sono tra quelli che sostengono sarebbe arrivato il caso, anche in questo paese, di legalizzare questo fenomeno, perché nel nostro paese c'è una situazione molto strana. La prostituzione non è legale, ma non costituisce nemmeno una condotta criminale, a meno che non ci sia lo sfruttamento della prostituzione. In altre parole, tu puoi svolgere la cosiddetta professione, semplicemente non è legale, quindi non puoi pagare le tasse, non puoi pagare i contributi, insomma non puoi farti tutto quel sistema di welfare e neanche di contribuire, no, a quella che è la fiscalità generale. Secondo me sarebbe il caso di aprire una riflessione. Non siamo certamente nel migliore dei momenti storici, perché non è certo questa la maggioranza politica che può ascoltare questo tipo di ragionamento.
Infatti ti volevo chiedere se è figlio anche dei tempi questo appunto, questo
non lo so, se questo ritorno al pudore così estremo sia figlio dei tempi. Quello che però mi domando è come si possa di nuovo essere ciechi rispetto a una realtà che esiste. Una realtà che esiste e che non può ancora nel 2023 provocare sdegno, provocare così, insomma, questi atteggiamenti così moralistici rispetto a un fenomeno che è sempre esistito e che continuerà ad esistere indipendentemente dall'applicazione di regole morali dell'una o dell'altra parte. Quello che,
ecco, se c'è una decelerazione su questa lotta per andare oltre questa pudore, così, probabilmente, ecco, è anche dovuta a questo governo che di certo, insomma,
diciamo non, che non brilla
non
certo
idee
per progressismo, esatto, non brilla per il progressismo, quindi non ci si può aspettare certamente delle aperture. Quello che però io mi domando è, e spero che ci sia una reazione da parte delle donne, delle donne che facciano sentire la loro voce. Il corpo delle donne è di proprietà delle donne, che decidano loro. E ripeto, nel caso, tornando indietro un secondo all'avvocato di cui parlavamo, nel suo caso parliamo di una persona che ha deciso di mostrare se stessa sui social, magari appunto in costume, ecco, non si è mostrata nuda, non ci sono foto di nudo, non c'è pornografia, c'è soltanto, sono delle foto in cui è un po' più scoperta.
E anche se ci fosse stato, secondo me sarebbe, cambiato niente.
Lì però potremmo magari discutere sulla bontà o meno, diciamo, o sulla compatibilità tra la professione forense e altri tipi di attività. Questo potremmo discuterlo, potremmo parlarne, potrebbe essere l'ordine a dirci non sono compatibili, va bene. Ma qui siamo in una dimensione diversa, qui parliamo di una persona che ha deciso di farsi delle foto, degli scatti, appunto a volte anche in costume, e di pubblicarli online, quindi tra la sua comunità social. Quindi di disporre liberamente del proprio corpo e di esprimersi, perché si parla di libertà di espressione. Ora cioè, voglio dire, che facciamo? Censuriamo anche il David perché è nudo? Ma viva Dio, insomma, siamo veramente andati, secondo me, oltre.
Beh, penso che neanche in America possa succedere una cosa così.
No, in America può succedere, effettivamente.
Allora, visto che siamo sempre due maschi bianchi che parliamo di
se
questioni di
donna
donne,
che vuole parlare.
No, invitiamo ovviamente le donne a intervenire su queste questioni, ma a intervenire anche su tutte le altre questioni di cui discutiamo, ovviamente. Ma dateci anche voi, insomma, delle idee, un feedback.
Voglio dire soltanto un'ultima cosa, sì. Perché mi è venuto in mente, per cui voglio che chiudiamo, insomma, questa trasmissione. Vorrei fare un saluto grandissimo a Michela Murgia, di cui appunto abbiamo saputo,
certo,
da poco, insomma, le condizioni. Lei sarà, speriamo che lo sarà ancora a lungo, una delle voci del femminismo più apprezzabili che questo paese ha, diciamo, visto nascere e continuare a produrre. È una femminista seria, una femminista che ha sempre parlato di donne con una cognizione di causa disarmante, facendo sentire anche il sottoscritto, che ha sempre pensato di essere, insomma, molto aperto rispetto all'emancipazione femminile, un retrogrado. Quindi io penso che sia una grande risorsa di questo paese e mi dispiace molto, e le auguro davvero di poter fare, insomma, il più lungo tratto possibile.
Un grande abbraccio, un augurio alla Murgia. E a tal proposito stavo proprio dicendo che probabilmente organizzeremo una buona puntata su questi temi,
assolutamente,
invitando qualche donna, insomma, a parlarci di questo e a instaurare un dialogo con noi maschietti,
esatto,
e vediamo cosa ne salta fuori.
Esatto.
Con queste questioni, insomma, un po' così,
esatto,
che lasciamo nell'aria sospese, vi diamo appuntamento. Ringraziamo il solito
Michele. Grazie a te, Enrico, e buonasera a tutte e tutti.
Ringraziamo Nicola in regia.
Sempre
bravissimo Nicola. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Fuori dalla Scatola. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Fuori dalla Scatola. Hanno condotto in studio Enrico Buoso e Michele Di Bari.